Allora, buona giornata a tutti. Ancora il nostro giorno, la nostra sera è sempre un poco condito con notizie sempre strane, più o meno allarmanti, più o meno vere, più o meno reali. Poi qualcuno che si vuole approfondire ogni tanto ha cercato di farlo con i vari articoli, video, videoclip. Sembra che si dica tutto e il contrario di tutto rispetto a quello che sta succedendo da noi. Ma questo d'altronde credo che sia un poco un problema legato alla, diciamo, informazione strumentalizzata. Abbiamo detto qualche volta che i mass media in generale, forse prima di meno, ma oggi ancora di più, sono sempre di più asserviti a una logica che non è quella dell'amore. Questo l'avete scoperto. Non è facile riuscire a credere che i nostri uomini politici veramente si occupino del bene reale delle loro famiglie. Sì, delle loro famiglie, sì, delle nostre famiglie. È un po' più difficile, è della cronaca di ogni giorno scoprire infatti almeno un millesimo di tutti quei sotterfugi, di tutte quelle cose strane che sono alla base spesso dell'impegno stesso sociale, dove ci sono degli utili, ci sono dei manciaciumi, ci sono, no, come si dice, manciatorie, o ci sono delle dimensioni dove realmente il bene rimane un'utopia. Questa mattina, riflettendo su quello su cui volevo condividere, mi è venuta in mente un po' una osservazione di un uomo nella scrittura che ha fatto un sacco di esperienze notevoli. Era un re di Israele e regnò in Israele dopo Davide, già avete capito di chi sto parlando, è il grande re Salomone. E naturalmente nella sua esperienza, in qualche modo, ecco, sarebbe interessante studiarla approfonditamente, ma ci sono tre dimensioni dell'essere alle quali lui si dedicò e che in qualche modo sono un poco quello a cui ognuno di noi è tentato di dare luogo proprio nella ricerca, in qualche modo, di un senso, nella ricerca di una soddisfazione, nella ricerca di qualcosa che possa darci il senso della vita. Ma è ovvio che come cristiani avremmo già dovuto trovare il senso della nostra vita in Cristo. E questo è vero, in certi momenti è vero, sentiamo la presenza di Dio, ci accorgiamo di non essere fuori luogo, fuori tempo, fuori da tutto, ma ci sentiamo veramente pienamente inseriti in un progetto più grande. Però spesso queste coordinate spirituali si perdono strada facendo per tutto quello che la nostra vita quotidiana ci riserva. Per chi ha il lavoro, per chi non ha il lavoro, la disoccupazione, per chi è malato, la malattia, il combattere. Oggi, naturalmente, forse prima non c'era questo atteggiamento, c'era una capacità di rassegnarsi molto di più all'invecchiamento, ma oggi con tutte le tecniche, con tutte le risorse, con tutti i tipi di interventi possibili e immaginabili, è chiaro che ognuno di noi cerca, nella misura del possibile, di tenere il corpo più funzionale possibile. Attenzione, non è un male questo, però dico solo per stare a occuparsi del proprio corpo dopo una certa età ci vorrebbero 24 ore al giorno, anche lì per studiare quello che ti fa bene e quello che ti fa male. Ecco perché io ricevo tante volte delle comunicazioni di persone che vanno in crisi non solo sul piano psichico, ma sul piano anche della medicina normale. Perché? Perché si rivolgono a un medico e dice A, si rivolgono a un altro medico e dice B, e a un terzo e dice C, e quindi alla fine diventa quasi impossibile affidarsi, capire che strada prendere. Ecco, e lì io non dico a un certo punto che uno non fa niente, però anche in queste scelte che dovrebbero essere scientifiche, come vedete, ci sono delle opinioni, ci sono dei relativismi, e quindi tante volte magari poi facciamo delle cose che dopo ci accorgiamo sono sbagliate. Io ho incontrato tante persone che hanno fatto operazioni che più che aggiustarli li hanno sfasciati, e quindi lì c'è il risentimento, c'è la rabbia, c'è la sfiducia, e tutto questo è quello che realmente la realtà ci riserva. Dicevo, questo re che ebbe grandi esperienze nella vita, leggiamo qualche brano un attimo, diciamo così, en passant, in Ecclesiaste naturalmente, sarebbe tanto da leggere, poi vi consiglierei di leggere i primi capitoli, e qui al capitolo 1, al verso 17, dice così: ho applicato il cuore a conoscere la saggezza, a conoscere la follia e la stoltezza. Ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento. E infatti poi aggiunge: dove c'è molta saggezza c'è molto affanno. Ricordate, la scorsa volta abbiamo parlato dell'essere affannati. Ecco, dove si sa di più si soffre di più. Perché? Perché non ci si riesce a prendere in giro, e in qualche modo si oscurano certe verità che ci fanno male. Ecco, scoprire la verità di quello che sta succedendo intorno a noi oggi è un affanno. Ecco perché? Perché in realtà non ci fa capire, o peggio, ci fa capire che c'è una manipolazione e che anche la salute umana viene strumentalizzata per interessi che non sono veramente filantropici, non sono di aiuto, di sostegno reale. Questo naturalmente ci fa stare male. La verità ti fa male, lo sai, diceva qualcuno. E ancora più avanti, sempre Salomone, velocemente vediamo in lui quelle tentazioni o quei tentativi di ognuno di noi di evadere, di fuggire, di impazzire per certi versi. Io ho detto in cuor mio: andiamo, capitolo 2, ti voglio mettere alla prova con la gioia e tu godrai il piacere, ed ecco, anche tutto questo è vanità. Io ho detto del riso: è una follia, e della gioia a che giova? Io presi in cuor mio la decisione di abbandonare la mia carne alle attrattive del vino o di qualunque altra sostanza disinibente, e pur lasciando che il mio cuore mi guidassi saggiamente, di attenermi alla follia per vedere ciò che è bene che gli uomini facciano sotto il cielo durante il numero dei giorni della loro vita. Io intrapresi grandi lavori, mi costruì case, mi piantai vigne, mi feci giardini, parchi, feci un bel forno per cuocere le pizze, mi costruì stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Lui se lo poteva permettere, comprai serve e serve, noi possiamo al massimo pagare una cameriera, una badante, ecco. Lui aveva parecchi soldi, Salomone, lo potremmo equiparare a un magnate della finanza. Comprai serve e serve ed ebbi servi nati in casa, ebbi pure greggi e armenti in gran numero, accumulai argento, oro e le ricchezze dei re delle province, mi procurai dei cantanti e delle cantanti. E ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, cioè donne in gran numero, un grande donnaiolo. Così divenne grande e superai tutti quelli che erano prima di me. E di tutto quello, guardate un poco, questo è un po' lo slogan della tendenza che ognuno di noi istintualmente ci potrebbe essere. E di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Se lo poteva permettere, noi tutto quello che gli occhi desiderano non credo che possiamo ottenerlo. Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di raggiungere certi obiettivi, ma non con la capacità di farlo. Non privai il cuore di nessuna gioia, eccetera, eccetera. Poi considerai, al verso 11, tutte le opere che le mie mani avevano fatto e la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco, tutto era vanità. Cioè, come a dire, il nulla. Come a dire, fare, strafare è un correre dietro al vento. E allora vogliamo un attimo trarre brevemente una lezione forte questa mattina da questo uomo di grande esperienza, buona, cattiva, e del tentativo, perché la motivazione, se studiate bene, tutte queste cose per capire cosa era bene per l'uomo che vive su questa terra. È già veramente una cosa buona quando ci cominciamo ad occupare di cosa è bene per la nostra vita. Ecco perché ci sono modi che non tengono conto neanche di questo. E nel tentativo di cercare il bene della tua vita, della mia vita, ognuno di noi ha tante possibilità. E queste tre possibilità sintetizzate da Salomone sono stoltezza, potremmo tradurla anche con stupidità, superficialità, menefreghismo, strafottenza, stoltezza, come a dire vado così, non mi interessa dove vado, non penso dove vado, faccio quello che faccio, mi distraggo e vado, faccio lo struzzo. In qualche modo la stoltezza sembra essere tante volte più gratificante, anzi, chi è più stolto da un certo punto di vista soffre di meno. Chi è più superficiale, tante volte avrà invidiato le persone superficiali, lo dico sempre, io stesso le invidiavo quando vedevo quelle che l'acqua le bagna e il vento le asciuga, e vorrei essere così stolto, così stupido, così, ecco, ho desiderato la stupidità. Ecco perché, la sapienza, in qualche modo, come dirà lo stesso Salomone, porta più affanno. Ma dirò di più, ma porta più affanno la sapienza, perché ci fa capire che non capiamo, perché ci fa soffrire, perché ci porta alla ricerca di soluzioni più vere. Ecco perché la sapienza poi è quella più importante, e Salomone, pur essendosi dato alla stoltezza, e di cose stolte ne ha fatte veramente abbastanza, cioè noi sicuramente non abbiamo raggiunto i suoi livelli di stoltezza, ma anche noi, quante cavolate abbiamo fatto nella nostra vita, quante cose abbiamo fatto per incoscienza, per superficialità, solamente così per azzardo, gioco d'azzardo, per scommessa, per menefreghismo, o solamente perché camminavamo con i prosciutti negli occhi e quindi da stolti, da stupidi, da ignoranti, ignoranti non nel senso che volevamo ignorare le conseguenze di certe situazioni. La stoltezza è una caratteristica che purtroppo è molto vicina in ognuno di noi e cerca di darci un sostegno, un supporto, cercando di farci stare bene con cose stupide. Magari fossero sempre stupide costruttive, come per dire magari lavare la casa, pulire, anche se poi può diventare un'ossessione, ecco. Ma tante volte sono cose proprio stupide, sono pericolose e sono realmente quello che oggi sempre di più viene rivelato nella gioventù di oggi. Si nota una superficialità affettiva, cioè come a dire una incapacità totale di avere coscienza del male, coscienza. Mi viene in mente quella famiglia di palestrati che dal SUV scendono e cominciano a picchiare tutti, come avete sentito, il povero Willy veramente ne paga le conseguenze mortali. E questi tranquillamente si ritrovano poi in birreria come se avessero fatto una cosa normale. La stoltezza, cioè la incapacità completa di comprendere le conseguenze delle nostre azioni. Tante volte siamo stati stolti. Ma ancora un'altra cosa che mi colpisce è che Salomone parla pure che si è dato alla follia. Follia e stoltezza possono sembrare quasi analoghe, ma c'è qualche cosa di strano. Tante volte vogliamo impazzire, vogliamo fare i pazzi, vogliamo veramente in qualche modo costruirci una realtà che non esiste, vogliamo veramente trovare una dimensione dove essere appagati, ma dove alla fine non c'è altro che vuoto. E quante stoltezze, quante pazzie, oltre quelle che in un certo senso vengono nella nostra vita come frutto della ricerca della verità. Può sembrare strano, proprio due giorni fa lo Spirito Santo mi faceva riflettere che la maggioranza delle problematiche di tensione, di nervosismo, di ansia e altre problematiche varie nascono proprio perché noi nel di dentro vogliamo veramente raggiungere qualcosa di bello, di buono, vogliamo difenderci dal male, vogliamo ignorare tutto il dolore, vogliamo veramente cacciare via tutta la paura, vogliamo cacciare via tutto il risentimento, vogliamo levare tutto quello che ci fa male. E poi invece, guarda un poco, proprio per questa ricerca di verità, questa ricerca di una immagine armonica, bella di noi stessi, siamo costretti a nascondere tutte le cariche esplosive e alla fine viene fuori la malattia, proprio perché dobbiamo portare avanti un'immagine buona, proprio perché cerchiamo di difenderci da soli. Tante volte la pazzia diventa una conseguenza di uno sforzo di essere capaci di affrontare la realtà. E oggi più che mai chi cerca di combattere solamente in maniera umana soffre sempre di più di stress, di tensione. E anche tu questa mattina, anche io questa mattina, tante volte quando ci ostiniamo, quando vogliamo veramente ignorare certe cose che ci fanno male e non vogliamo affrontarle, che cosa succede? Succede che questo male poi esce fuori da un'altra parte. Magari si irrita il colon e ogni tanto si risveglia quella colite che avevi lasciato andare, o quella gastrite, o si risvegliano altri disturbi, o ti viene un senso di amarezza, di depressione. L'altra sera, diciamo, sono stato un po' stupido, mi sono andato così a fare un ripasso di tutte le volte che delle persone mi hanno abbandonato. Io pensavo, me lo ricordo così per ricordarmelo, invece ho dovuto scoprire che ancora nel ricordarmi qualche cosa del passato c'era come un'amarezza. E tanto è vero, dicevo brava la bestia, infatti io la notte non ho potuto dormire, ho detto, pensavo di poter. Quindi ritornare a certi eventi che ancora non abbiamo elaborato del tutto ci causa realmente affanno, sofferenza. Ma quello che questa mattina, come alla fine dirà il nostro caro Salomone, tra tutte le cose, quella più da perseguire è la sapienza. E in un duplice senso questa mattina voglio parlare della sapienza. Della sapienza come capacità di vedere al di là, come capacità di guardare realmente in faccia la realtà, comprenderne le varie sfaccettature, capire meglio, levarsi il paraocchi, levarsi quelle modalità di pregiudizio, guardare con una coscienza più allargata, con una comprensione più allargata agli eventi. Ma questo mi fa soffrire di più se io guardo. Se io guardo le ragioni di mia moglie quando si arrabbia, senza guardare solo le mie, questo mi mette in crisi. Se guardo le ragioni di mio marito senza guardare solo le mie, questo mi mette in crisi. Se guardo le ragioni degli altri, se mi immedesimo, se so di più, questo mi fa soffrire di più, perché tante volte quando noi siamo convinti in una certa maniera è più facile, perché dire gli altri non mi capiscono, tu non mi capisci, entriamo in conflitto, facciamo sciopero. Ma sapere di più, comprendere di più del nostro limite, comprendere spendere di più degli altri ci può fare soffrire di più. Più sapienza, più affanno. Più sapienza, più bisogno di una soluzione vera. Ci sono delle persone che proprio perché non hanno sapienza risolvono le cose a come gli è. Sapete, sapete questa modalità? L'ho risolto, ma come l'hai risolto? Oh, così, papà, ma si è risolto? No! Oggi il sistema in cui viviamo ci dà soluzioni a come gli è. Cioè, come a dire, prenditi un poco di mindfulness, prenditi un poco di yoga, prenditi un poco, non di succo, di frutta, di prenditi un po' di questo, prenditi un po' di qua, di là, ma non né una sapienza. Perché? Perché la sapienza vera per noi cristiani è Cristo, sapienza, potenza di Dio. Amen. Quindi questa mattina l'esperienza di Salomone ci invita sicuramente che tra queste tre dimensioni, che sono le più comuni dell'essere, sì, ogni tanto fare gli stolti, fare finta di niente, fare finta di non capire, forse potrebbe essere utile, forse ci ha salvati da qualche cosa, fare gli ignorri, fare qualcuno che insomma, ecco, fa lo stupido, fa finta di essere stupido, di non capire, ecco, ma non è quella la via, anche se purtroppo è la strada sempre più gettonata. Nessuno vuole più pensare, tutti vogliono diventare stupidi, tutti vogliono dipendere da qualcosa per non pensare al loro dolore, tutti stanno ricorrendo a droghe più o meno legali, tutti stanno veramente sfuggendo per non pensare. E questo è una generazione di stolti, è come il ricco stolto quando disse: io ho accumulato un sacco di cose nei miei granai e cosa farò? Distruggerò quelli, ne costruirò più grandi e poi dirò: anima mia, mangia, bevi, godi. Stolto, stolto, stupido, stanotte te ne vai. Stanotte la tua vita fisica finisce, tutto quello che hai accumulato, di chi sarà? A che ti servirà? Essere stolti significa non preoccuparsi delle cose che veramente contano, delle cose che veramente Dio ha preparato per noi. Tante volte siamo come Salomone, siamo come il ricco stolto, passiamo tutta la nostra vita ad accumulare immondizia. No, anzi, l'immondizia, quando funziona, per ora abbiamo problemi nel funzionamento dello smaltimento, però quando funziona la eliminiamo subito, ma accumuliamo altra immondizia, ci tratteniamo risentimenti, rimuginazioni, non perdono, lamentele, critiche, e ci teniamo stretti a questa immondizia. Ci sono tanti credenti che non riescono più a vivere con nessuno, in comunione con nessuno, perché si sono così trattenuti così tanta immondizia dentro che alla fine non riescono più a vedere una positività, vedono tutto negativo, senza bisogno di essere diventati paranoici. Dico, ma ovviamente, essendo sempre a guardare il male, essendo sempre a vivere rimuginando nel male, è chiaro che poi ci isoliamo e diventiamo isolati e incompatibili. Anche la pazzia forse è stato un momento della nostra vita nel tentativo di cacciare via un dolore, nel tentativo di purificarci, di pulirci da soli. Siamo entrati in un disturbo ossessivo e abbiamo fatto super lavaggi e super, per ora ho imparato bene a fare lavaggi sia della lavastoviglie che della lavatrice, ecco, visto che mia moglie domani torna comunque. E tante volte però, ecco, ho avuto la sensazione che quando erano uscite le robe dalla lavatrice non erano abbastanza pulite, c'era una tentazione, dice, aspetta, le lavo di nuovo, no? E così entriamo in dei meccanismi tante volte strani nel tentativo di avere il meglio, il meglio, il meglio. Alla fine il meglio diventa il nemico della quella che è la realtà. Il meglio oggi sta diventando il nemico di tante coppie che si lasciano perché cercano il meglio, non sono in grado di capire che il meglio è Gesù. Il meglio è quello che Dio ci ha dato. Attraverso questa realtà possiamo vivere equilibratamente le altre realtà. Ma attenzione, nel tentativo tante volte di frenare il male, di entreremo pure in momenti di disagio psichico, di difficoltà, ma non fermiamoci lì. Abbiamo il coraggio questa mattina, ci alziamo in piedi, abbiamo il coraggio di guardare la verità umana. Perché? Perché non è capolinea. Perché se la guardiamo solo con gli occhi umani ci spaventiamo, se la guardiamo con gli occhi umani vediamo i nostri limiti, le nostre incompatibilità, le nostre difficoltà, se la guardiamo con gli occhi umani, beata la stoltezza, beata la pazzia, no, se la guardiamo veramente con gli occhi di Dio, la sapienza che ci porta a capire la verità non ci farà solo male. Perché? Perché potremo metterci in discussione. Questo è quello che alla fine questa mattina Dio ti sta dicendo. Non ti preoccupare di capire che sei ferito. Non ti preoccupare di capire che hai dell'invidia. Non ti preoccupare di capire che c'hai della gelosia. Non ti preoccupare di capire che c'hai un'intolleranza. Non ti preoccupare di capire che c'hai dei risentimenti. Perché questi fanno parte di ferite, fanno parte di realtà che hai ereditato e che ti stanno segnando. Ma la sapienza vorrebbe che tu, piuttosto che fare lo struzzo o la struzza, piuttosto che chiuderti, piuttosto che isolarti, piuttosto che fare come alcuni che si leggono la Bibbia tutto il giorno, versetto dopo versetto, però non affrontano mai i loro problemi reali. E perché tante volte dice, ma quante ore hai letto oggi al giorno? Ah, dice, ho letto solo 10 minuti, però ho avuto un'intuizione. Ma quante ore ho letto? Ma ho letto 10 ore e invece non ho capito niente e la mia vita non è cambiata. Non è una questione di quanto, ma è di come, è di quello che percepiamo da Dio, di quello che scopriamo della sua opera in noi. E questa mattina Dio, come Salomone, ti dice, io so che sapere ti farà soffrire. Quante cose avresti voluto non sapere di tuo marito, di tua moglie, di te stesso, degli altri. Però la sapienza unita all'amore, la verità unita all'amore di Dio, la verità che la sapienza ci permette di capire, non è solamente sofferenza, ma diventerà uno stimolo per cambiare. Oggi non è che sono più forti quelli che sono più intelligenti. Nella logica umana sembra di sì, più intelligenti e più furbi sono quelli che vincono, ma nella dimensione spirituale quelli più grandi sono quelli che amano. E quelli che amano sono quelli che, guardando la realtà, non illudendosi, hanno visto il loro male, hanno visto il male degli altri, però hanno visto poi l'opera di Dio, l'opera di Cristo. E questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo, guarda, guarda Cristo, potenza, sapienza di Dio dentro di te. E allora la tua conoscenza non sarà più solamente sofferenza, ma diventerà qualcosa che con Dio ti fa cambiare. Con Dio, piuttosto che giudicare gli altri, piuttosto che criticare, piuttosto che isolarti, piuttosto che fare sciopero, piuttosto che andare in depressione, come ho fatto per tanti anni io, ti fa abbracciare l'amore, ti fa abbracciare Gesù e dire, Signore, tu sai, io so, e la mia conoscenza è sottomessa alla tua sapienza. Non voglio una conoscenza e una sapienza che mi distrugga. Non voglio essere stolto, non voglio essere pazzo, ma voglio la tua sapienza. In Cristo ci sono tutti i tesori della sapienza. Tutto, tutto. Sapete che tante volte io sto sperimentando, e chiudo, che tante cose, anche nella mia professione, nella mia parte ancora che esercito, io pensavo di andare in pensione, però mi pare che devo lavorare di più anche come psicoterapeuta. Tante volte realmente è come se Dio mi spiegasse le cose attraverso le persone, non che me lo spiegano, mi fa vedere le situazioni e mi fa capire qualcosa che è più grande di quello che ho letto in Freud, Lacan e tutti gli altri psicanalisti che sicuramente mi sono approfondito nella mia formazione. Ma è come se Dio è più grande del più grande psicanalista, del più grande psicoterapeuta, del più grande medico. È Dio che conosce tutto, può veramente darti una sapienza soprannaturale nell'affrontare anche le cose più semplici, anche gli ingredienti di una torta. Ora dice, ma che stai dicendo? Stai parlando di cose trascendentali? Sì, perché Dio conosce ogni cosa, e se noi comprendiamo di essere profetici come Chiesa, quindi che dipendiamo da Lui, Lui può darci, lo Spirito Santo ci può dare anche una sapienza pratica, ci può suggerire su come fronteggiare situazioni e cose di cui non abbiamo neanche noi magari ancora capito. Io spesso capisco delle cose dopo che Dio me le ha spiegate, e allora poi le uso per le persone magari con cui faccio consulenza, ma è Dio prima che me le ha fatte capire, non le ho studiate. E questo è bello, perché ci fa capire che Dio non sta dicendo la sapienza umana non va, ma la sapienza umana arriva a un limite, si ferma, soffre, si autodistrugge uno che sa, invidia quelli che non sanno niente, niente saggio, niente vitti, niente. Ma la sapienza che c'è in Cristo ti fa guardare da una prospettiva diversa, nuova, dove ti puoi muovere e vedere le opere che Dio ha preparate, puoi operare per il bene. Quindi la sapienza diventa una cosa meravigliosa nelle mani di Gesù in te. Amen. Preghiamo un momento. Signore, guardando la vita di Salomone, tante volte forse potremmo invidiarlo. Qualcuno lo invidia per il potere, qualcuno lo invidia forse per tutte le donne che ha avuto, qualcun altro lo invidia per i soldi, per quanti possedimenti. Allora non c'erano i palazzi, c'erano gli armenti, c'erano le pecore, per quanti armenti, per quante cose possedeva. Forse abbiamo potuto invidiare tante persone intorno a noi perché sono più ricche, sono più potenti, hanno un ascendente sessuale più forte, hanno uno charme particolare. Ma sappiamo che tutto questo è vanità alla fine, rispetto a conoscere te, rispetto a conoscere la tua vita, la tua via. Ecco perché questa mattina ti confessiamo di avere tante volte vissuto come Salomone o come tanti altri, anche uomini di Dio, che hanno usato la rivelazione per costruire il proprio regno nel nome di Dio. Ma questa mattina vogliamo riconoscere che tutto è vanità se non c'è Cristo, se non c'è la sua sapienza. E questa mattina vogliamo abbracciare Cristo, sapienza e potenza di Dio, sapendo che questo ci fa più che vincitori, sapendo che questo ci dà la capacità di superare ogni cosa, perché siamo bravi? No, perché siamo intelligenti? No, Perché abbiamo più soldi? No. Perché abbiamo più potere? No. Perché abbiamo la tua potenza che opera potentemente, la tua energia che opera potentemente in ognuno di noi. Amen, amen, amen. Dio vi benedica. Buona sapienza.